29esima traccia del diario di Anna Frank. Venerdì 28 aprile 1944. Cara Kitty, non ho mai dimenticato il sogno di Peter Schiff, vedi ai primi di gennaio. Quando ci penso, anche oggi, avverto ancora la sua guancia sulla mia, con quella splendida sensazione che faceva passare tutto. Anche qui, con Peter, una volta, ho provato la stessa sensazione, ma mai così forte. Fino a ieri sera, quando ce ne stavamo abbracciati sul divano, come al solito. Allora, d'un tratto, l'Anna di sempre è scivolata via, e al suo posto è venuta l'altra Anna. Quella che non è sfacciata e burlona, ma vuole solo amare ed essere dolce. Mi appoggiavo forte a lui e mi sentivo crescere dentro la commozione. Mi sono venute le lacrime agli occhi. La sinistra gli è colata sulla tuta. La destra mi è scivolata lungo il naso e poi è finita ancora sulla tuta. Che l'abbia notato? Non me l'ha fatto capire in nessun modo. Che si senta come me? Non ha detto neanche una parola. Che sappia di avere due Anne diverse? Sono tutte domande di cui non conosco la risposta. Alle 8:30 mi sono alzata. Sono andata davanti alla finestra. Qui, di solito ci salutiamo. Tremavo ancora. Ero ancora la Anna numero 2. Lui è venuto da me. Io gli ho buttato le braccia al collo e gli ho stampato un bacio sulla guancia sinistra. Poi volevo spostarmi sulla destra, ma la mia bocca ha incontrato la sua e si è soffermata un po' lì. Tutti storditi, ci siamo stretti forte e poi ancora e ancora, per non smettere mai. Peter ha bisogno di tenerezza. Per la prima volta in vita sua ha scoperto una ragazza. Per la prima volta ha visto che le ragazzine più rompiscatole hanno anche qualcosa dentro, hanno un cuore e cambiano appena sei da solo con loro. Per la prima volta nella sua vita ha dato la sua amicizia e se stesso. Non aveva mai avuto un amico o un'amica. Adesso ci siamo trovati. Neanch'io lo conoscevo, non avevo un confidente, ma adesso ce l'abbiamo fatta. Di nuovo la domanda che non mi dà pace. Ebbene? Bene che io ceda così presto. Bene che io sia così ardente. Ardente e piena di desiderio, proprio come Peter. Posso lasciarmi andare così io, che sono una ragazza? C'è una sola risposta. Lo desidero tanto. Da tanto tempo. Mi sento così sola e adesso ho trovato un conforto. Di mattina siamo normali. Di pomeriggio, abbastanza, a parte un'unica volta. Ma di sera torna a farsi sentire la nostalgia di tutta la giornata, la gioia e il desiderio. Di tutte le altre volte. E pensiamo solo l'una all'altra. Ogni sera, dopo l'ultimo bacio, vorrei scappare di corsa, non guardarlo più negli occhi, andare via, via al buio, da sola. E che cosa trovo quando scendo di 14 gradini? La luce abbagliante. Domande, risatine, e devo reagire e non dare a vedere niente. Ho il cuore ancora troppo tenero per dimenticare subito uno shock come quello di ieri sera. L'Anna dolce viene troppo raramente, ma non per questo si lascia subito cacciar fuori dalla porta. Peter mi ha toccata più profondamente di quanto non fossi mai stata toccata in vita mia, tranne nel sogno. Peter mi ha presa, mi ha rovesciata. Non è ovvio poi che uno debba avere un po' di pace per rimettere a posto tutto dentro. Oh Peter, che cosa mi hai fatto? Che cosa vuoi da me? Dove andremo a finire? Ora sì capisco Bip. Ora che io stessa vivo questo. Adesso capisco il suo dubbio. Se fossi più adulta e volesse sposarmi, che cosa gli risponderei? Anna, sii sincera. Non potresti mai sposarlo. Ma anche lasciarsi è così difficile. Peter ha ancora troppo poco carattere, troppo poco coraggio, forza di volontà ed energia. È ancora un bambino. Non è più grande di me dentro. Vuole trovare soltanto pace e felicità. Ma ho davvero appena 14 anni io? Sono davvero ancora una sciocca ragazzina? Ho davvero così poca esperienza in tutto? Ne ho comunque più degli altri. Ho vissuto qualcosa che quasi nessuno della mia età conosce. Ho paura di me stessa. Temo tanto che il mio desiderio mi faccia cedere troppo presto. Come potrà andar bene poi con gli altri ragazzi? È così difficile. Ci sono sempre il cuore e la testa. Ogni cosa deve accadere nel momento giusto. Ma sono poi sicura di aver scelto il momento giusto. Tua, Anna Maria Frank. Martedì, 2 maggio 1944. Cara Kitty, sabato sera ho chiesto a Peter se secondo lui non dovrei dire qualcosa di noi a papà. E dopo un po' di tira e molla, ha detto di sì. Ero contenta, perché è una dimostrazione del fatto che ha buone intenzioni. Infatti, quando sono scesa, sono andata con papà a prendere l'acqua e già sulla scala gli ho detto: «Papà, sono sicura che capisci che quando siamo insieme, Peter e io, non stiamo a un metro di distanza. Secondo te è male?» Papà non ha risposto subito. Poi ha detto: «No, secondo me non c'è niente di male, però vedi, Anna, qui che siamo così stretti, devi stare attenta». Ha aggiunto ancora qualcosa di questo tenore e siamo tornati di sopra. Domenica mattina mi ha chiamata vicino a sé e ha detto: «Anna, ci ho pensato ancora». E già mi veniva la tremarella. «E tutto sommato, non mi pare che vada bene qui nell'alloggio segreto. Io credevo che foste solo amici. Peter è innamorato?» «Neanche per sogno», gli ho risposto. «Vedi, io vi capisco bene, ma tu devi essere riservata. Non dovresti andare di sopra così spesso, né incoraggiarlo più del necessario. In queste cose, l'uomo è sempre la parte attiva, la donna può frenarlo. Fuori, quando si è liberi, è tutta un'altra cosa, frequenti altri ragazzi e altre ragazze, puoi andartene in giro, fare sport e altre cose. Ma qui, se state insieme troppo e poi te ne vuoi andare, non puoi. Vi vedete a tutte le ore, anzi, sempre. Sii cauta, Anna, e non prenderla troppo sul serio». «Ma certo, papà. Però Peter è un bravo ragazzo ed è buono». «Sì, ma non ha un carattere forte. È facilmente influenzabile nel bene, ma anche nel male. Spero per lui che resti buono, perché a modo suo lo è». Abbiamo parlato un po' e siamo rimasti d'accordo che papà parlerà con lui. Domenica pomeriggio in soffitta mi ha chiesto: «Allora, hai parlato con tuo padre, Anna?» «Sì», ho risposto io, «ti racconterò. Secondo papà non è male, ma dice che qui, che siamo così appiccicati, è facile che ci scontriamo. Ma noi ci siamo messi d'accordo che non litigheremo, e io ho tutte le intenzioni di mantenere la promessa». «Anch'io, Peter. Ma papà non pensava che noi... Beh, insomma, credeva che fossimo amici. Pensi che adesso non si possa esserlo?» «Io sì. E tu?» «Anch'io. Ho detto anche a papà che mi fido di te. Di te mi fido al 100%, Peter, proprio come di lui, e penso che te lo meriti. Che ne dici?» «Lo spero». Era molto imbarazzato e rosso in faccia. «Credo in te, Peter», ho continuato io. «Credo che tu abbia un buon carattere e che farai molta strada nel mondo». Poi abbiamo parlato d'altro e più tardi ho detto: «Se usciremo di qui, so bene che non ti curerai più di me». Lui si è risentito. «Ma non è vero per niente, Anna. Non puoi pensare questo di me». Poi ci hanno chiamati. Papà gli ha parlato. Me l'ha raccontato lunedì. «Tuo padre pensa che la nostra amicizia prima o poi potrebbe trasformarsi in amore», mi ha detto. «Io però gli ho assicurato che sapremo dominarci. Adesso papà vuole che io vada di sopra un po' di meno la sera. Ma io non voglio. Non solo perché sto volentieri con Peter, ma gli ho detto anche che mi fido di lui, mi fido davvero, e voglio dimostrargli la mia fiducia. E non posso certo farlo se per sfiducia resto giù. No, io ci vado». Nel frattempo, il dramma di Dassel si è risolto. Sabato sera ha fatto le sue scuse parlando correttamente in olandese. Vandin ha subito accettato. Dassel doveva essersi studiato a memoria il discorsetto per tutto il giorno. Domenica, il suo compleanno è passato in modo tranquillo. Da noi ha ricevuto una bottiglia di buon vino del 1919, dai Vandin, che hanno così potuto dargli regalo, un vaso di Piccadilly, e una confezione di lamette da barba, da Kugler una bottiglia di limonata, da Mip un libro, da Bip una piantina. Lui ha offerto un uovo a testa. Tua, Anna Maria Frank. Mercoledì, 3 maggio 1944. Cara Kitty, prima le ultime novità della settimana. La politica è in vacanza, non c'è niente, ma proprio niente da dire. Pian piano, anch'io mi sono convinta che ci sarà l'invasione. Non possono lasciare che facciano tutto i russi. Tra l'altro, in questo momento, non stanno facendo niente neanche loro. Il signor Clayman è di nuovo in ufficio, ogni mattina. Ha procurato una nuova molla per il divano di Peter. Quindi Peter dovrà rimboccarsi le maniche per metterla a posto. E naturalmente non ne ha nessuna voglia. Clayman ha procurato anche polvere antipulci per gatti. Ti ho già raccontato che il nostro Muffy è sparito? Da giovedì della settimana scorsa. Sparito, senza lasciare traccia. Sicuramente sarà già da tempo nel paradiso dei gatti, mentre qualche amico degli animali si sarà fatto un bel pranzetto. Forse una ragazzina piena di soldi riceverà un berretto di pelliccia. Peter è molto triste. Da 2 settimane, di sabato, pranziamo alle 11:30. Dovevamo resistere per tutta la mattina con una tazzina di porridge. A partire da domani sarà così ogni giorno. Serve per risparmiare un pasto. La verdura è sempre molto difficile da trovare. Oggi, a pranzo, c'erano foglie di bietole marce. Lattuga, spinaci e bietole, altro non c'è. Aggiungi ancora le patate marce, un insieme fantastico. Da più di 2 mesi non mi erano venute le mestruazioni, ma domenica, finalmente, sono tornate. Nonostante la seccatura e la scomodità, sono contenta che non mi abbiano piantato in asso più a lungo. Come puoi facilmente immaginare, in preda alla disperazione, qui si dice spesso a cosa serve mai la guerra, perché la gente non può vivere insieme tranquilla, perché tutto deve essere devastato. È una domanda comprensibile, ma finora nessuno è riuscito a trovare una risposta soddisfacente. Perché in Inghilterra continuano a produrre aerei sempre più grandi, bombe sempre più pesanti e al contempo case prefabbricate per la ricostruzione? Perché ogni giorno si spendono milioni per la guerra e non c'è un centesimo per l'assistenza medica, gli artisti e la povera gente? Perché la gente deve soffrire la fame quando in altre zone della terra c'è cibo in sovrappiù che va a male? Perché gli uomini sono così folli? Non credo che la guerra sia causata solo dagli uomini grandi, dai governanti e dai capitalisti. No, il piccolo uomo la fa altrettanto volentieri. Altrimenti i popoli si sarebbero ribellati già da molto tempo. Nell'uomo c'è proprio l'impulso di distruggere, di uccidere, di assassinare e infierire, e finché tutta l'umanità, senza eccezioni, non avrà subito una grande metamorfosi, la guerra continuerà a infuriare e tutto quello che è stato costruito, coltivato e cresciuto sarà di nuovo distrutto e disintegrato per poi ricominciare da capo. Spesso sono stata depressa, ma non ho mai perso la speranza. Considero questa clandestinità un'esperienza pericolosa, romantica e interessante. Ogni privazione, nel mio diario la descrivo come un divertimento. Mi sono presa l'impegno di condurre una vita diversa dalle altre ragazze e un domani, diversa dalle normali casalinghe. Questo è un inizio interessante ed è la ragione, la sola ragione, per la quale, nei momenti più pericolosi, devo ridere della buffa situazione. Sono giovane e ho ancora molte virtù nascoste. Sono giovane e forte e vivo questa grande avventura. Ci sono ancora dentro e non devo lamentarmi tutto il giorno di non potermi divertire. Ho avuto molto, sono di natura felice, molto allegra e forte. Ogni giorno sento di crescere internamente e che la liberazione si avvicina. Quanto è bella la natura, quanto è buona la gente che ho attorno, quanto è interessante e divertente questa esperienza. Perché allora dovrei perdere la speranza? Tua, Anna Maria Frank. Venerdì, 5 maggio 1944. Carissima Kitty, papà è insoddisfatto di me. Pensa che dopo la nostra conversazione di domenica, di mia iniziativa, non sarei più andata di sopra, ogni sera. non vuole questo sbacciucchiamento. È una parola che non volevo sentire. Era già abbastanza imbarazzante discuterne. Ma perché adesso deve anche mettermi in cattiva luce? Devo parlargli oggi stesso. Margot mi ha dato buoni consigli. Senti più o meno che cosa gli dirò. Penso, papà, che ti aspetti una spiegazione da me. E te la darò. Sei deluso di me? Volevi che fossi più restia. Sicuramente vuoi che io sia come si conviene a una quattordicenne. Ma è qui che sbagli. Da quando siamo qua, dal luglio del 42, fino a un paio di settimane fa, per me non è stato affatto facile. Se tu sapessi quanto piangevo la sera, quanto ero disperata e infelice, quanto mi sentivo sola, allora capiresti perché voglio andare di sopra. Non è che io sia riuscita così, da un giorno all'altro, a sistemare le cose in modo da poter vivere senza una madre e senza l'aiuto di nessuno. Mi è costato molta fatica e molte lacrime diventare così indipendente come adesso sono. Puoi anche ridere e non credermi, non me ne importa niente. So di essere una persona indipendente e non mi sento affatto di rendere conto a voi. Ti ho raccontato tutto questo perché pensavo che altrimenti tu avresti detto che faccio le cose troppo di nascosto, ma delle mie azioni devo essere responsabile solo davanti a me stessa. Quando ero in difficoltà, voi, anche tu, avete chiuso gli occhi, non mi avete aiutata. Al contrario, non ho avuto altro che rimproveri di non essere così sguaiata. Io ero sguaiata solo per non essere triste, ero scatenata per non sentire quella voce dentro. Per un anno e mezzo ho finto giorno dopo giorno, non mi sono lamentata, non sono mai uscita dalla mia parte, ma adesso basta, ce l'ho fatta e ho vinto. Sono indipendente nel corpo e nello spirito, non ho più bisogno di una madre, tutte queste lotte mi hanno resa forte. E adesso che ho vinto, che so di avere finito di combattere, voglio anche continuare ad andare avanti da sola, per la strada che mi sembra giusta. Non puoi e non devi considerarmi una quattordicenne. Tutte queste difficoltà mi hanno resa più grande. Non mi pentirò di quello che ho fatto. Mi comporterò come meglio credo. Con le buone, non riuscirai a trattenermi dall'andare di sopra. O me lo proibisci del tutto, o ti fidi di me, in modo totale. Comunque, poi, lasciami in pace. Tua, Anna Maria Frank. Sabato, 6 maggio. 1944. Cara Kitty, ieri, prima di pranzo, ho infilato la lettera nella tasca di papà. Dopo averla letta, secondo Margot è rimasto sconvolto tutta la sera. Io ero di turno per i piatti di sopra. Povero Pim, avrei dovuto immaginare l'effetto che l'epistola avrebbe fatto su di lui. È così sensibile. Ho detto subito a Peter che non doveva più dire né chiedere niente. Pim non ha commentato. Lo farà mai? Qui tutto è tornato ad andare più o meno bene. Quello che Jean, Kugler e Clayman raccontano dei prezzi e della gente fuori è quasi incredibile. Un quarto di chilo di tè costa 350 fiorini, di caffè 80 fiorini, mezzo chilo di burro 35 fiorini, un uovo 1,45 fiorini. Il tabacco bulgaro viene pagato 14 fiorini l'oncia. Tutti trafficano al mercato nero. Ogni fattorino offre qualcosa. Il garzone del nostro panettiere ci ha procurato del filo di rammendo, 90 fiorini per una matassina sottilissima. Il lattaio ha tessere clandestine. Un'impresa di pompe funebri procura formaggio. Ogni giorno ci sono scassi, assassini, furti. I poliziotti e i guardiani notturni non sono meglio che ladri di professione. Tutti vogliono avere qualcosa in pancia. E dato che è proibito aumentare i salari, la gente deve pure arrangiarsi in qualche modo. La Junget Polizei è costantemente all'opera. Ogni giorno mancano all'appello ragazze di 15, 16, 17 anni o più. Voglio tentare di finire il racconto della fata di Ellen. Per scherzo, potrei regalarlo a papà per il suo compleanno, compresi i diritti d'autore. Arrivederci. E in realtà è sbagliato. Dopo i programmi in tedesco dall'Inghilterra, dicono Auf Wiedersehen, a risentirci. Allora io devo mettere a riscriverci. Tua, Anna Maria Frank. Domenica mattina, 7 maggio 1944. Cara Kitty, Ieri pomeriggio ho parlato a lungo con papà. Ho pianto molto, e anche lui. Lo sai che mi ha detto, Kitty? In vita mia ho ricevuto molte lettere, ma questa è la più brutta. Tu, Anna, che hai avuto tanto affetto dai tuoi genitori, che hai genitori sempre pronti ad ascoltarti, che ti hanno sempre difesa, in qualsiasi occasione, proprio tu, dici di non avere doveri nei loro confronti. Ti senti messa da parte e abbandonata. No, guarda, ci hai fatto un torto grandissimo. Forse non era tua intenzione, ma così l'hai scritto. No, Anna, questi rimproveri noi non ce li siamo meritati. Ho fatto uno sbaglio tremendo. È stato sicuramente il più grosso che ho fatto in vita mia. Con i pianti e le lacrime volevo soltanto provocarlo, fare in modo che avesse rispetto di me. Certo, ho avuto molti dispiaceri e per quanto riguardo la mamma è tutto vero, ma incolpare così il povero Pim, lui che ha fatto di tutto per me e tuttora lo fa, è stato davvero orribile da parte mia. Sono contenta di essere stata costretta a tornare coi piedi per terra, da quell'altezza irraggiungibile. Che il mio orgoglio si sia un po' spezzato, perché ero davvero troppo piena di me. Quello che fa la signorina Anna non è che sia sempre perfetto. Chi causa un simile dispiacere a una persona a cui dice di volere bene, e per giunta lo fa apposta, è meschino, molto meschino. Quello di cui mi vergogno di più è come papà mi ha perdonata. Butterà la lettera nella stufa. E adesso è carino, come se fosse lui ad avere fatto qualcosa di male. Anna, hai ancora un sacco di cose da imparare. Vedi di darti da fare e smettila di guardare gli altri dall'alto e di dare loro la colpa. Ho avuto molti dispiaceri, ma non ne hanno tanti, tutti, alla mia età. Ho finto molto, ma non me ne ero resa conto. Mi sentivo sola, ma quasi mai disperata. Come papà, che si era portato dietro un coltello per strada per farla finita, non mi sono mai sentita. Devo vergognarmi molto e mi vergogno. Quel che è fatto, ma posso evitare di ripetere gli sbagli. Voglio ricominciare da capo, e non può essere tanto difficile ora che ho Peter. Col suo aiuto posso farlo. Non sono più sola. Lui mi vuole bene. Io gli voglio bene. Ho i miei libri, i miei quaderni e il mio diario. Non sono poi tanto brutta né tanto stupida. Sono di natura allegra e voglio avere un buon carattere. Sì, Anna, avevi intuito bene che la tua lettera era troppo dura e falsa e ne eri perfino orgogliosa. Devi tornare a seguire l'esempio di papà. Migliorerò, di sicuro. Tua, Anna Maria Frank. Fine della 29ª traccia, pagina 264.